Ciao, sono Sergio Gerasi e questo è Polo Nerd.
Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast che vi fa aprire le cerniere sopra le vostre teste. Episodio 45. Evadere da se stessi, in conversazione con Sergio Gerasi.
Bentornati su Polo Nerd, io come sempre sono Giuseppe.
Sempre che tu sopravviva alla sete che ti sta portando via, e io sono Sergio.
Oggi sono circondato da Sergi.
Sì, oggi basta, oggi sei rovinato, è una cosa terribile. Senti, prima di proprio di presentare il nostro ospite, ringraziamo come al solito per gli auguri, le tante cose che sono arrivate. Questo in realtà è il nostro primo episodio che registriamo nel mese di gennaio, quindi voi ci avete ascoltati, ma noi eravamo almeno un po' in panciolle, e quindi questa è la prima volta, quindi grazie a tutti. E se non erro, tu avevi detto che dovevi fare un'errata corrige.
Sì, devo assolutamente fare mea culpa, perché sono stato cazziato malamente per un errore sulla prima trilogia di Star Wars, quella che tu adori, perché la prima trilogia di Star Wars è stata completamente girata da George Lucas come regista. Io avevo messo dei filoni in mezzo, ma semplicemente perché Dave Filoni ha girato un altro film d'animazione che si chiama La Guerra dei Cloni, oltre alla serie omonima, e quindi questa cosa mi ha mandato in confusione. Scusate, mi avete cazziato, starò zitto tutto l'episodio così vado a bere.
Ecco, perfetto. Comunque i fan di Star Wars sono cattivi veri, ma proprio cattivi, cattivi, cattivi.
Se va bene. Dopo che George Lucas li ha traditi in quella maniera, probabilmente.
Eh sì. Va bene, allora, noi appunto abbiamo un ospite, un graditissimo ospite che arriva da Casa Bao e che ci allieta con la sua presenza. Ciao Sergio Gerasi.
Ciao a voi ragazzi.
E appunto, come nostra usanza, non stiamo noi a dire chi è e cosa fa Sergio, chiediamo a lui, come mi suona strano dire Sergio in terza persona, madonna santa, chiediamo a lui come giustifica la sua presenza qui oggi.
Allora, io sono qui, presumo, perché quest'anno festeggio 20 anni di onorato servizio nel mondo dei fumetti e penso che si parlerà soprattutto del mio ultimo libro, che è il terzo con Bao e si chiama L'Aida, attualmente in libreria.
Beh, che tra l'altro... Sembra? Beh, mi sembra che sia una buona giustificazione. Tra l'altro possiamo già dirti che noi avevamo messo L'Aida tra i consigli per gli acquisti natalizi nel nostro episodio natalizio.
Proprio
perché eravamo convinti che meritasse, infatti avevamo ragione, possiamo già spoilerarla.
Infatti parleremo di quello, ma anche in realtà dei due volumi precedenti, quindi della tua trilogia Bao, e poi se ci vuoi dire anche qualcosa riguardo al resto, all'esterno, comunque visto che io sono un patito di Dylan Dog, assolutamente per me va benissimo, visto che ti occupi anche di quello.
Ma proprio partendo da qui, cioè non tanto da Dylan Dog, ma tu hai detto appunto 20 anni di carriera, che sono veramente tanti, quindi complimenti.
E tu
come
sei giovanissimo, voi non so, ce l'avete davanti, ma è giovanissimo.
Sembra, la barba bianca, vedi?
Ma quello guarda, quello è comune.
Durante un podcast è un po' così, però.
Ma non ti preoccupare, va benissimo. Tanto poi metteremo la tua foto nella pagina ospiti, quindi andranno a vedere. Come è iniziato? Come sono iniziati questi 20 anni?
Allora, sono iniziati quando con Ade Capone, che adesso ci ha lasciato, da un po' di anni ormai in realtà, e su Lazarus Led, che era edito dalla Star Comics, e ai tempi questo era l'unico bonellide, diciamo così, che aveva anche un po' il compito, e stiamo parlando di un'era geologica fa, quindi non c'erano i social network, non c'era Instagram, quindi iniziare
il mondo di prima.
Esatto, il mondo di prima. Iniziare su questo tipo di testate era un po' più o meno l'unico modo per farsi un po' notare e anche per iniziare a lavorare, e quindi ho iniziato portando in giro alle fiere del fumetto la mia carpetta, proprio perché appunto non c'era, i social erano ancora inimmaginabili, e ho portato in giro la mia carpetta finché il buon Ade mi diede la possibilità di iniziare. Da lì, fortunatamente, non mi sono mai più fermato.
Beh, mica male. Tra l'altro io mi ricordo ancora il giorno della prima uscita del primo numero di Lazarus Lab, forse c'ero ancora da qualche parte, quindi stiamo parlando proprio veramente di ere geologiche fa, una cosa sempre. Quando si facevano ancora le fiere qui a Milano al Quark Hotel.
Bravissimo, al Quark Hotel fu proprio la primissima volta che feci vedere delle cose mie ad Ade. E ci fu proprio un rifiuto categorico, proprio con chiusura repentina della carpetta, e ci rimasi molto male. Però fortunatamente ero anche a 20 anni abbastanza combattivo, per cui la volta dopo, l'anno successivo, sempre al Quark Hotel, ci fu una prima apertura verso una possibilità di pubblicazione, per cui certo che... ero molto legato a quella fiera, anche perché poi era piuttosto vicino a casa mia, per cui...
Ma poi tra l'altro qui a Milano è stata la prima, quindi quando si vedevano ancora Luca e cosa, noi a Milano eravamo timidini, non abbiamo mai avuto nulla del genere, quindi sì. Poi a vederla adesso sembra assurdo che si riuscisse a fare una fiera del genere, perché erano appunto, tu Giuseppe non so se hai avuto mai modo di vederla, ma praticamente era un centro congressi, un normalissimo centro congressi di quelli dove fai appunto i congressi aziendali, vi dicendo.
Con la moquette,
benissimo, e con il bar del centro congressi, dove al limite potevi andare a mangiarti qualcosa, se no dovevi uscire in un posto, perché stiamo parlando comunque rispetto a casa mia dall'altra parte della città, ma cioè non c'è praticamente niente lì intorno, quindi anche mangiare era praticamente impossibile, e da raggiungere era lunga per chi veniva dalla città.
Tutto l'opposto di Lucca, praticamente.
Esatto. E poi c'erano tutte queste stanze, le classiche stanzette dei centri congressi, in cui però si allestiva e c'era un editore, c'era qualcuno.
Gli stand che non erano stand.
era una cosa assurda. Era
delle
una cosa
stampe,
assurda.
Sì.
Però sembra strano che siamo partiti da lì per arrivare appunto a ben altre cose.
Comunque,
e quindi dopo...
Questa cosa qui mi ricorda anche, non è un metodo inusuale, se ti ricordi anche quando abbiamo parlato con Capitan Artiglio, con Julian, ci ha detto che lui portava in giro la sua carpetta, quindi in realtà al di là di qualche fenomeno digitale che è esploso ora, per fortuna, perché comunque merita, c'è ancora questo metodo qui. Julian era andato al Salone del Libro di Torino, mi sembra nel 2010, ora no, nel 2018 forse, con la carpetta sotto braccio.
2010
quindi...
mi sa che era ancora a scuola,
no, infatti,
Giulia.
Infatti, sì.
Anagraficamente parlando, una cosa del genere. Senti, e invece dopo Lazarus Led, poi che percorso hai fatto?
Dopo Lazarus, Ade si spostò a lavorare per la pubblicità, quindi Lazarus più o meno chiuse, diciamo così. Però iniziò un periodo per la Star Comics di molto prolifico, nel quale però praticamente iniziavano a teorizzare la miniserie in formato Bonelli. E ai tempi non si usava tantissimo, Bonelli non ne voleva sentir parlare, e la Star fu la prima a iniziare a fare miniserie quasi stagionali. Adesso ci sembrano molto di moda, normali, però ai tempi, ecco, quando si iniziava una serie di quel tipo lì era tendenzialmente per l'infinito, poi dopo se si fermava ai 100 era andata malino, ecco, erano tempi un po' differenti. E quindi niente, io poi dopo Lazarus ho fatto praticamente per altri 5 anni, penso, qualsiasi miniserie prodotta dalla Star. E dopodiché, dopo l'incontro con Bilotte, quindi dopo aver fatto Walter Buio, questo mi spianò un po' la strada per l'ingresso in Bonelli, perché Walter Buio era uno di quelli che proprio Sergio Bonelli diciamo guardava con molta ammirazione, come fossimo riusciti, anche fondamentalmente senza una redazione, perché comunque la Star non aveva proprio una redazione di supporto, no? Come può essere in altre case editrici, per cui lo facevamo così, in maniera, la facevamo noi. Il disegnatore, lo sceneggiatore si faceva un albo intero e lo si correggeva, lo si faceva lettering, quasi facevano tutto in due praticamente. Dopodiché sono entrato in Bonelli e sono stato, fortunatamente, con mio grande timore, lanciato subito su Dylan, E poi lì le cose erano state, era stato preso praticamente lo stesso giorno sia su Dylan Dog che su Dragonero, quindi poi non si riusciva bene a capire cosa dovessi fare.
Quando, quando poco e quando nulla, sempre
esatto.
Quando troppo e quando nulla proprio.
Dei due.
E dopodiché niente, insomma, poi ho fatto un Dylan, sono passato a fare momentaneamente un Albo delle Storie. Dopodiché per varie vicissitudini redazionali sono tornato tranquillamente su Dylan e da lì più o meno ho fatto quasi solo quello a livello, diciamo, popolare, no? Da edicola.
Certo,
ho fatto quello facendo poi più recentemente delle parentesi di, sull'Audace, Cani Sciolti, e beh, Mercurio Loi che
Mercurio Loi che infatti è stato uno dei successi della Bonelli di questi anni. Tra l'altro, Sergio, noi prima o poi dovremmo fare un episodio su Mercurio Loi, che veramente è stato
io sono qui, io in quel caso mi fido, perché sai che sono meno esperto dal lato Bonelli, per cui mi fido assolutamente.
E niente, parallelamente poi dopo facendo questo lavoro per il mercato pop, diciamo così, popolare, ho provato anche a così a impegnarmi, a sperimentarmi sul lato graphic novel più autoriale. Quindi devo dire che è una cosa che in realtà avevo già iniziato anni prima, perché comunque pre-Bao ci sono altre due graphic novel, di cui una piuttosto importante, qui c'è dietro appesa dietro di me la copertina, ma ricordiamoci che siamo su un podcast.
Però sappiate, scusa, che noi stiamo vedendo la copertina appesa, e c'è la descrizione
dietro,
va benissimo.
Che era GNG, che era un omaggio a Giorgio Gaber, che quello fu un libro prima ancora dell'esplosione in libreria delle graphic novel o dei graphic novel, che ebbe un discreto successo, perché praticamente da lì si aprì anche uno spettacolo teatrale che io facevo insieme live, facevo insieme a un duo di Cesena di teatro canzone, e io disegnavo dal vivo. Abbiamo fatto un gran tour che è durato qualche anno, insomma, abbiamo fatto anche teatri belli grossi, devo dire.
Bello, deve essere quindi veramente emozionante.
Molto emozionante, sì. Poi vabbè, io già avevo esperienza dal vivo perché suonavo, però devo dire che teatri grandi come il Bonci di Cesena, 400-500 persone, diciamo, il mio gruppo non le faceva solitamente.
Perché non c'era l'occasione, dai, non c'era l'occasione.
Ma anche perché, se non ho letto male, il tuo gruppo comunque si occupa di, cioè, fa punk rock, può essere?
Sì, facevamo punk rock.
Quindi non è proprio il genere da teatro.
No, esatto.
Però non si sa mai. Ce lo vedo bene. Senti, e hai citato appunto Bao. Per Bao tu hai fatto tre volumi, che adesso andiamo un attimino a pian pianino a parlare. E la cosa che mi ha colpito, leggendoli tutti e tre, è che sì, hanno dei fili conduttori, ovviamente, la città in primis, senza
ombra di dubbio. Capito, ma Sergio è di Milano.
Sì, esatto. Entrambi Sergio sono di Milano, quindi, e infatti tra l'altro soprattutto nella Ida sono rimasto rapito dal modo in cui hai rappresentato comunque vari scorci della città. Ero rimasto così colpito, guarda caso, quest'estate quando avevamo avuto Flavia Biondi, sempre Bao, con la sua Bologna. Ho avuto la stessa identica sensazione, cioè proprio a dire, cavolo, ma questo posto lo vedo, lo conosco, lo riconosco, che non è così, così banale. E però oltre a questo ci sono molti, cioè ci sono dei temi, dei fili conduttori che poi però ovviamente vanno in direzioni completamente diverse, no? A partire da In inverno le mie mani sapevano di mandarino, che è la prima, se non erro, del 2014.
Sì, esatto.
In cui il tema della memoria, del sogno, della fuga dai traumi è molto, molto forte. Ecco, un tema che io ho notato molto, molto importante è quella in qualche modo della fuga da qualcosa. Nei vari elementi, nei tre volumi, ma ecco, è un qualcosa di diverso ogni volta, è un proteggersi diverso, se vogliamo. E in questo primo noto appunto la fuga dal trauma, ma la gestione delle memorie. Come è nato? Perché è un argomento molto specifico, che io tra l'altro sento tantissimo, ma è un argomento che devi sentire molto tuo per volerlo mettere in un'opera.
Sì, guarda, allora, è vero, il meccanismo, diciamo, i meccanismi forse delle storie si assomigliano, anche se poi smontati e rimontati in maniera differente, però effettivamente c'è sempre questo filo, che non si sa perché il filo è sempre rosso, però questo filo rosso che le unisce, diciamo, queste storie. A quei tempi praticamente mi ero ritrovato ad avere due storie forti in mano, o meglio nel cassetto più che altro, e a un certo punto mi sono accorto che più o meno riguardavano entrambe la memoria. La prima era evidentemente la scomparsa di mia nonna, a cui ero molto legato e che negli ultimi anni appunto aveva avuto questo declino, naturalmente dato da una malattia abbastanza molto strana, devo dire, che è l'Alzheimer, anche se poi all'interno del libro non lo cito mai col nome.
No, però si capisce.
Però si capisce, vabbè, naturalmente. Sì, 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 sì. Ed invece dal mio punto di vista venivo da una serie, a parte di delusioni amorose abbastanza forti,
e come si sa, quelle alimentano la creatività in una maniera meravigliosa.
E soprattutto poi venivo da, appunto, non so come dire, non ho mai fatto analisi o terapia, no? Perché in un certo senso tutte queste varie crisette, diciamo così, piccoli allontanamenti dalla via mi servivano appunto per scrivere. Li ho sempre utilizzati in questa maniera qua, no? Certo. Per cui mi piaceva in qualche modo l'idea di potermi autoanalizzare attraverso le storie. Per cui mi ero accorto che avevo un rapporto molto strano con la memoria, cioè tendevo veramente a dimenticare abbastanza facilmente le cose, però era una, così diciamo, una memoria selettiva, probabilmente vivevo questo meccanismo di autodifesa che mi faceva dimenticare molto facilmente le piccoli o grandi traumi che avevo vissuto, no?
A tua cernia.
Per cui appunto a un certo punto poi ho detto, mi sono accorto che queste due storie potevano stare insieme ed essere, perché erano una all'opposto dell'altra quasi, no? Cioè avevo un personaggio che poteva restare ancorato alla realtà solo a causa della sua età, solo grazie ai ricordi e alla memoria, invece dall'altra parte c'era uno più o meno giovane che invece tendeva a sottovalutare questo legame col passato e quindi preferiva dimenticarlo, questo passato. Per cui ho pensato appunto di metterli insieme e di vedere se funzionavano. Effettivamente penso che poi la storia ne abbia giovato, perché è diventato qualcosa di più articolato grazie a uno scontro, una contrapposizione.
Sì, perché ci sono due linee, poi appunto quella in realtà anche quella poi del nonno, quella poi del colpo di scena finale che si aggiunge, che sembra un po' più in sordina, sembra sullo sfondo e poi in realtà è un cardine, cose che tornano alla fine, perché anche la ragazza che si vede all'inizio assume pian piano, è un crescendo pure questo, visto che parlavamo di musica, che si rivela alla fine. Quindi abbiamo tantissimo spazio per la memoria del protagonista, e contemporaneamente svanisce quello della nonna, e poi ci sono questi due piani, due o tre piani che si incrociano.
Sì, naturalmente poi nel momento in cui avevo, come dire, come posso dirti, nel momento in cui la mia quotidianità, la mia biografia, l'esperienza di vita che avevo fatto, mi avevano dato lo spunto per scrivere qualcosa, per avere uno slancio narrativo, diciamo. In quel momento poi dopo subentra, non dico il mestiere, ma comunque il fatto di dover creare un'impalcatura su cui la storia può avere un senso, no? Per cui naturalmente poi dopo alcuni tasselli sono stati proprio inseriti per cercare di far entrare il lettore nella storia e avere più punti di vista e soprattutto più linee, come dire, di lettura diverse, ecco, diciamo
Certo.
questo. Poi una curiosità è questa che praticamente dicevi prima della cerniera, no? Cioè
Sì. Sì.
questo artificio per cui un po' grottesco, per cui il protagonista ha una cerniera sulla testa e si ricorda o non si ricorda a seconda che la cerniera sia aperta o chiusa. E praticamente questa cerniera sulla testa, io l'avevo vista, avevo letto un fumetto da piccolino nella sala d'attesa del pediatra, addirittura. E questo fumetto si chiamava Un ragazzo con la zip, ed erano gli anni 80, per cui questo era un fumetto che cercava di raccontare la pericolosità dell'uso dell'eroina, no? Fondamentalmente, perché adesso poi tra l'altro c'è Sampa che sta spopolando su Netflix,
Sì, cioè
per cui
ormai lo senti nominare ovunque, letteralmente.
esatto, negli anni
Si
Ottanta in
ritornava
effetti
bomba.
qualsiasi cosa era usato come metafora antidroga.
Esatto,
Sì,
esatto. E
sì,
quindi c'era
sì, sì.
questo qui che naturalmente era questo fumetto fatto con gli aerografi, proprio anni 80 sparato, no? E quindi questo naturalmente prendeva le strade sbagliate, c'era questa zip sulla testa che quando l'apriva usciva un sacco di luce, poi naturalmente prende le strade sbagliate, quando apre la testa non esce più nulla se non un rivolino nero. Così. E quindi questa cosa mi aveva talmente impressionato che poi ci ho scritto anche racconti, canzoni e l'ho messa anche nel primo libro più importante per me
Quando si
come
dice
autore.
l'imprinting,
Sì,
veramente. Ma
o lo
poi tra
shock,
l'altro
dipende.
stavo anche adesso riguardando mentre parliamo e risfogliando il volume e mi colpisce tantissimo il grosso pseudo flusso di coscienza che è presente in questo. Forse, soprattutto nei primi due, in Laida, ad esempio, non c'è quasi per niente il flusso, mentre qui è veramente dirompente, nel senso è tipo quello che mi passa per la testa lo metto dentro perché deve esserci dentro. Non so, ho questa netta impressione, ho avuto leggendolo. È un po' come un sogno che continua ad autoalimentarsi. Non so
Ma
se.
guarda, allora io sono sempre stato un grandissimo fan della Beat Generation che usava Kerouac soprattutto sì, non tanto nella strada, ma in alcuni altri, tipo mi ricordo, mi sembra Vecchio Angelo Mezzanotte, era diventato, cioè aveva portato questo stream of consciousness a dei livelli impressionanti, diventava quasi illeggibile, no? Al di là di questo, non lo so se le cose rimangono un po' così nella testa. Non l'avevo, cioè in realtà è una storia abbastanza ragionata perché come ti dicevo è nato prima un pezzo, poi l'altro, poi l'ho messo insieme, poi ho fatto incrociare anche un po' di protagonisti, di personaggi comprimari, insomma, non è nata in realtà paradossalmente così velocemente, ecco, come in realtà è nata l'Aida, però... Secondo me questa cosa qua si sente molto perché nonostante io tenda sempre a mantenermi lontano dall'autobiografia, però comunque la quotidianità di uno che scrive questo genere di storie ci casca dentro per forza. Per cui,
Quantomeno come ispirazione.
sì, certo, per cui appunto, soprattutto nel primo, nel mandarino, chiamiamolo così per comodità,
Grazie,
mandarino
apprezzato.
meccanico. Penso che appunto almeno a livello di scrittura dei testi, ecco, questa cosa qua si è molto vissuta proprio, cioè si senta questa cosa perché erano esperienze vissute, ecco, credo che sia questo. Anche nel romantico un po' c'è comunque una parte di vita vissuta e quindi penso che si senta anche lì. Mentre l'Aida, proprio poi magari ne parleremo, ho scelto proprio un
Sì.
personaggio così diverso da me, è una donna, è giovane, per cui è una ventenne ragazza, una ragazza ventenne, per cui proprio molto
Guarda.
lontana da me. L'ho scelta proprio perché era una storia che non partiva da una mia esperienza particolarmente vicina, ecco, o
Però
personale.
però poi ci arriveremo. Mi sembra che tu sia riuscito a immergerti molto, però, nella mentalità in cui volevi inserirti. Cioè, a volte si percepisce quando cerchi di dare una voce, ma non è la tua. In lei esatto, in lei invece mi sembra che comunque tu sia riuscito a farla tua come voce, e quindi a empatizzare volendo con la protagonista e con i protagonisti.
Sì, guarda, da un certo punto di vista fortunatamente ho la possibilità di parlare o comunque di fare un libro quando l'ispirazione è molto forte, per cui è una cosa che mi appassiona sempre. Non devo sfornare storie ogni due mesi, no, storie di genere, questo certo. mi dà l'opportunità di sentirla molto comunque la storia, no? E questo da una parte. Dall'altro punto di vista, comunque ero comunque un po', in ogni caso, emotivamente preso da questa cosa, perché nasce come Aida è mia figlia, cioè nel senso non ha la stessa età.
È un'altra Aida, poi come
mia figlia è alla molto fine. Più piccola, esatto. Mia figlia è più piccola, però naturalmente questo libro nasce anche da una deformazione professionale, cioè che proietto nel futuro sempre per vedere eventuali sviluppi narrativi della vita di chi mi sta intorno, di qualcosa che mi può interessare, che ne so. Quindi, insomma, un certo coinvolgimento c'è sempre. E poi, da un altro punto di vista, era anche una prova, se vogliamo dire così, d'autore, perché appunto non si può sempre raccontare dei fatti propri, no? Per questo uno deve fare anche un attimino, si deve anche mettere un po' alla prova per vedere se appunto riesce comunque a parlare, entrare nel personaggio, sia che sia un disegnatore di fumetti come nel Romantico Milano, più o meno della mia età, anche se poi non ero proprio io, sia entrare più o meno nell'ottica di una ragazza altolocata, ventenne, certo. Donna, per l'appunto, insomma.
Perché ricordiamolo, magari per chi non lo sapesse, ma Sergio, almeno nelle sue graphic novel o nei suoi graphic novel, fa tutto lui, cioè scrive sia i testi che i disegni, quindi è un autore completo. Mentre appunto parlando prima delle esperienze,
anche la colorazione tua non ho controllato.
In alcuni sì, nell'ultimo mi sembra con qualche.
Allora, sì, vabbè, il primo è il mandarino in bianco e nero, quindi
sì, infatti.
L'ho fatto a mezza tinta, l'ho fatto tutto io. E il romantico mi sono fatto aiutare, anche quello in realtà era stato fatto con la china diluita grigia, e poi quei grigi lì sono stati virati al colore in Photoshop, e mi ha aiutato Marco Zambelli, che è sempre qui un compare di studio. E nell'ultimo mi ha aiutato Valeria Brevigliero, mi ha aiutato molto, cioè nel senso che i colori li ha fatti lei. Naturalmente ci siamo confrontati prima e ho cercato, certo. Perché come avete visto sono dei colori abbastanza particolari,
assolutamente, molto importanti, no? Poi per i fini della storia, sì.
Infatti poi soprattutto nella Ida, perché appunto anche qui hai avuto una sorta di crescita dell'utilizzo del colore nei tre volumi, facendoci caso adesso, no? Perché ovviamente nel mandarino, come hai detto giustamente tu, è in bianco e nero, anche se c'è qualche piccolo elemento di colore qua e là, tipo i mostriciattoli.
Ah, beh, certo.
Mentre nel romantico vedo soprattutto un utilizzo ambientale, cioè proprio in base a cosa si sta succedendo, al tipo di ambientazione cambia
quasi fotografico, male
sì, ma poi proprio cambia il colore d'ambientazione, perché diventa quasi monotono e cambia proprio in base a quello, mentre nella Ida è molto più vivo, presente, cioè ti arriva proprio agli occhi e ti dice guarda
appunto a me piace, non mi piace tanto il colore utilizzato in maniera particolarmente realistica, non ultimo perché sono abbastanza teutonico, quindi faccio un po' fatica a vedere alcune sfumature di colori. E comunque mi piace sempre di più il colore narrativo, no? Per cui il mandarino, vabbè, quello era stato fatto in bianco e nero perché mi sentivo più sicuro ai tempi con la mezza tinta e poi comunque parlava di una mia esperienza vecchia, comunque di una Milano anche in un certo senso più legata al passato, no? E poi
Certo,
parlava di
chiaro.
memoria, quindi io mi ricordavo questa Milano grigissima quando ero piccolo, per cui
Sì,
mi sembrava giusto
allora,
lasciarlo così,
tu
non...
sei un pochino, se, dovresti essere un pochino più giovane di me, ma direi che abbiamo ricordi molto sovrapposti da questo punto di vista, quindi
Eh sì, il
con
Duomo grigio,
il
praticamente.
Duomo grigio, quando ho scoperto che il Duomo in realtà era beige, sono rimasto beige e rosa, sono rimasto basito, ma davvero, ma io l'ho sempre visto grigio.
Esatto.
Che poi anche
Verissimo.
le ispirazioni, le influenze sono cambiate con gli anni. Mi sembra di aver letto che molto nel primo volume, nel Mandarino, c'è di Gipi, anche guardandolo, no?
Allora, il mandarino è rimasto un po', diciamo, figlio di quello che pensavo prima, cioè è molto grottesco, no? A tratti anche caricaturale,
Nelle forme.
per certe forme sono proprio, si sono deformati in un senso grottesco del termine. A quei tempi io mi immaginavo questo, cioè faccio quotidianamente un lavoro come disegnatore di storie di altri, realistiche e così via, quindi quando ho la possibilità di fare cose mie voglio così sperimentare questa forma di disegno un po' deformato, grottesco, che ai tempi mi piaceva molto, mi piace tuttora moltissimo, però non avevo... Nessuno mi avrebbe mai dato la possibilità di fare un fumetto così deformed, diciamo, no? E per cui avevo fatto precedentemente, vi dicevo prima, con Renoir, quindi prima della trilogia Bao, ho fatto questo libro di Gaber di cui vi dicevo prima, e un altro libro che era fondamentalmente il mio primissimo d'autore unico, che si chiamava Le tragifavole, che aveva anche un disco della mia band dentro alla fine. Però ai tempi già era andata bene con Gaber, che comunque si trascinava dietro una sua notorietà non indifferente, per cui quel graphic novel aveva vissuto di vita propria. Ma ai tempi non c'era così tanta attenzione, o comunque stava iniziando timidamente l'attenzione a graphic novel, era difficile comunque trovarle in libreria, per cui queste tragifavole sono rimaste abbastanza misconosciute, diciamo così.
però vedo che sono ancora in vendita, quindi vedo che se uno
Sì,
vuole avere la tua opera omnia può
volendo si
farlo.
può. E lì addirittura la deformazione era spinta a dei livelli molto, molto forti, e mi ispiravo, non avevo in realtà una vera guida per questo stile, non so, forse vagamente con le dovute proporzioni a Mastantuono quando faceva le sue cose. Adesso in questo momento non mi viene in mente il titolo, però insomma, Mastantuono quando non fa Disney e quando non fa realistico, ecco,
Ok, va
per dirla
bene.
così in
Andiamo per
soldoni,
esclusione, però va
perché Mastantuono
benissimo.
ha un ventaglio abbastanza ampio di scelte.
Va benissimo.
E dopodiché, però, appunto, parlando anche con Fuschini di Bao, mi aveva fatto capire che forse, insomma, quello stile cozzava un po' con quello che volevo raccontare, che era comunque bello il contrasto, però poteva anche sviare un eventuale lettore curioso, no? Perché prendere in mano un fumetto così grottesco poteva darti l'idea che la storia fosse ironica o comunque buffa, invece la storia è tragica, cioè è probabilmente quello più lacrimoso che ho fatto in un certo
Sì,
senso, no?
beh, sì, diciamo è bello carico, ecco, diciamo che non ti
Esatto.
lascia indifferente, soprattutto sul senso di colpa verso la fine, che arriva una bella
Una bella
mazzatina,
torta.
che un po' sai che prima o poi arriva la fregata, però quando arriva non sai qual è. Quindi sì, assolutamente. Senti, invece passando al romantico, lì invece l'ispirazione per la storia, appunto, abbiamo detto sempre, c'è sempre questo tema un po' della fuga,
E anche lì sembra che ci sia un po' il discorso della fuga da ciò che stai diventando o che sei diventato rispetto a ciò che eri, no? Ma è solo quello, ci sono state anche altre ispirazioni che ti hanno, oltre alla marea di autori e di artisti milanesi che hai messo dentro? Che...
sì, dunque, beh, quelli mi sono naturalmente, fanno parte della mia formazione, sono banalmente gli autori che preferisco, dalla poesia al design, alla scultura, insomma, all'arte in generale, quelli che mi hanno formato relativamente al Novecento, quindi quelli più vicini a noi. E da un punto di vista narrativo mi servivano per impersonificare un po' la città, cioè questo romantico, chiamiamolo così, che vaga per la città, parla da solo fondamentalmente, poi dopo, no? Però in realtà, in maniera figurata, c'è un discorso con la città, con i luoghi che lui visita, no? L'ispirazione per questo libro, appunto, come dici tu, viene da tante parti. Sicuramente una di queste era l'essere di aver cambiato la mia condizione di vita, perché ero passato dall'essere un vecchio giovane a un giovane papà, cioè giovane mica tanto, però per cui non sapevo bene a cosa stessi andando incontro, naturalmente non si può sapere, non lo sa nessuno, ma al di là della paternità, al di là della figlia e così via, c'era anche appunto tutto un ragionamento su quello che voleva dire essere, cioè non essere artisti, ma fare comunque un lavoro di creatività in cui ogni giorno è diverso dall'altro, in cui non hai tanto degli orari da ufficio, in cui vivi una condizione di grossa libertà.
Ma anche di grossa pressione.
E quindi sei in alcuni momenti sei liberissimo di lavorare, ecco, questo è. però appunto è sicuramente una condizione di vita privilegiata che non sapevo se fosse un punto di svolta, se fosse un punto di cambiamento. Ero davanti a una nuova vita, no? E quindi ho voluto ragionare su questa cosa, sull'avere la possibilità di fare questo tipo di lavoro, dell'essere tra virgolette artisti, di come ti vedono al di fuori, no? Perché alle volte ti vedono in una maniera poverino, vabbè, fa un lavoro artistico. Oppure al contrario, se metti 2 o 3 giornali, fanno un articolo su di te, dopo torni nel...
Allora sei importante!
Sei l'ultimo intellettuale.
Esatto. ed è una condizione molto strana, no? Perché tu fai fumetti, chiuso in una stanza, poi hai una piccola notoria. Insomma, c'è tutta una lucubrazione su questa faccenda qua. Infatti poi come libro, in realtà, la storia in sé, se la smonti e la rimonti in una maniera lineare, è abbastanza semplice. A me interessava proprio far entrare il lettore in un ragionamento anche abbastanza contorto su questi temi, e quindi ho preso la storia così com'era, lineare, e l'ho un po' montata e rismontata, cercando di confondere anche un po' il lettore su chi è il protagonista, perché a un certo punto cambia, perché a un certo punto c'è un altro protagonista, non si capisce, e poi piano piano si capisce un po' di più alla fine. Però ecco, poi non mi piacciono nemmeno i libri che spiegano troppo, per cui quello l'ho lasciato un po' così.
Ma tra l'altro
ho ripreso un po' le fila.
Sì, scusa, finisci pure.
Dicevo, poi ho preso un po' le fila di un racconto meno arzigogolato con la Ida, proprio perché, come ti dicevo, è nato abbastanza di getto e avevo ben chiaro già da subito la struttura del libro.
Ma tra l'altro stavo dicendo che nel romantico la cosa che mi colpisce, un po' che l'avevi già fatta già col Mandarino, ma nel romantico sì, è proprio evidente, appunto, tu non vuoi raccontare troppo, e quindi ti butti tantissimo anche sulla parte visiva per far capire i sentimenti o le sensazioni mostrandole. Penso soprattutto alla parte iniziale con le radici, per dirne una, che forse è la più, quella che colpisce più di tutte, ma in linea di massima anche proprio la scelta di quale personaggio far interagire col tuo personaggio in base al momento, sono tutti messaggi di sottotesto e non espliciti, per cui se sei ricettivo li capisci senza che tu debba spiegarli, se no magari devi andarteli a cercare, ma comunque il risultato lo ottieni. Tra l'altro la tua resa di Alda Merini è bellissima.
Poi c'è la spiaggia a Milano, che per voi penso che sia un grandissimo colpo d'occhio. Comunque io non ti nego che ero un po' terrorizzato, l'avevo detto pure a Sergio, visto che c'è questa critica spietata nei confronti dei giornalisti, in questo caso comunque dei critici, che nel testo, in un romantico a Milano, ti facevano queste domande un po' banalotte, quanto c'è di autobiografico, per cui io dicevo a Sergio dobbiamo cercare di evitare di fare questo tipo di domande.
E io rispondevo tanto noi siamo cazzoni, quindi andiamo avanti a fare i cazzoni come al solito.
No, c'erano delle domande bellissime e comunque nonostante questo, quando uscì il libro
ti hanno fatto esattamente io ce li vedo, leggi le domande, fa ok, allora questa gliela possiamo fare, facciamo questa, spunta, check.
Ma quella
check.
È la discriminante per capire chi ha letto veramente il libro oppure no.
Esatto.
Molto vero.
Comunque,
molto molto
una cosa che non so se sta emergendo, ma che sottolineiamo un'altra volta, sono tre libri estremamente diversi tra di loro nello stile. Nonostante raccontino, abbiano appunto questo fil rouge di cui parlavamo prima, magari dell'evasione, anche se in contesti completamente diversi, abbiamo citato prima la questione della memoria, qui la fuga avviene nella realtà attraverso il sogno, poi appunto si mescola anche qui con la memoria, vedremo nella Ida, poi ci sarà la fuga del reale nel virtuale, quindi è vero che c'è un fil rouge all'interno di queste tre opere, però hanno uno stile completamente diverso e una crescita, come dicevano i due Sergio poco fa, che è evidente. Quindi vi potete approcciare tranquillamente a uno dei tre e capire quale dei tre vi possa piacere di più, perché sono talmente unici, pur essendo connessi, che secondo me troverete degli elementi che vi piacciono.
Assolutamente. E tra l'altro, Sergio, un'altra cosa che è un elemento che diventa fondamentale anche nella Ida, ma che secondo me c'è tanto, e in parte implicitamente l'hai detta anche tu parlando, il discorso sulle aspettative, il fatto che noi ci troviamo davanti alle aspettative che possano essere le nostre nei confronti di noi stessi, vedi appunto nel romantico, o del mondo, della famiglia, degli amici, delle relazioni, vedi nella Ida. E questo continuo scontro tra le aspettative interne ed esterne mi sembra un elemento che senti molto e che comunque hai riportato tanto nelle varie storie, no?
Sì, effettivamente è una cosa che penso che contribuisca a formare una persona fondamentalmente, per cui non solo il carattere ma anche l'approccio che ha col mondo, diciamo così, per sintetizzare le aspettative che tu hai verso il mondo e che gli altri hanno verso di te, alla fin fine ti creano una coordinata, no? Cioè nella quale poi tu vai a posizionarti e se sei fortunato trovi, diciamo così, il tuo posto, il tuo ruolo in questo, all'esterno. Per cui sì, penso che sia, come dire, quando uno fa questo genere di storie che poi fondamentalmente hanno tutte bene o male a che fare con rapporti personali, rapporti intimi, comunque con familiari soprattutto, io penso che alla fin fine poi si va sempre a parlare di identità, cioè stringi
certo. Chi siamo
e chi siamo e che posto abbiamo.
Secondo, vendiamo, chi paga?
Esatto. Alla romana facciamo.
Esatto.
E per cui se appunto se i primi due erano, come dire, in qualche modo più consapevoli di, e venivano più da me, l'ultimo, la Ida per esempio, lo spunto è stato proprio questo, cioè il fatto che io il mondo era cambiato così tanto che io non ritrovavo più il mio posto nel mondo, cioè non riuscivo più a capire chi mi fosse vicino, attiguo, chi fosse in maniera novecentesca dalla mia parte, chi fosse contro, in un certo senso, no?
È proprio gabberiana questa.
Capito? E quindi questa cosa mi aveva un po'... Infatti i coprotagonisti, o comunque diciamo i The Virus, che sono i coprotagonisti della storia, sono un gruppo di riottosi in qualche modo, no? Uh-huh. Di polemici, e sono ragazzini giovani, però forse, non lo so, lo fanno in una maniera un po' antica in un certo senso, no? Cioè loro in un certo senso, a parte che non hanno sempre ragione, in questo senso non
certo.
Rispecchiano
D'annunziano.
Al 100% il mio pensiero, esatto, però ecco, forse hanno questo approccio un po' in un certo senso vecchio, antico, nonostante poi dopo io non vorrei che la storia fosse presa per una storia nostalgica, se stava meglio quando non c'era internet, tra virgolette, no?
No, anzi, tra l'altro mi sembra una storia che fa l'effetto opposto, cioè che dimostra quanto sfruttando il mondo che hai a disposizione puoi rigirarlo contro ciò che ha fatto il danno, visto che tendenzialmente vediamo sempre, io una cosa che dico sempre da informatico, che il problema non è mai il mezzo ma chi lo usa,
certo,
e questo è lo strumento. E questo è l'esatto esempio, no? Perché si arriva al punto di tu stesso mostri i problemi dei social portati all'estremo, come una delle amiche di Aida, dell'estraniazione, dell'alienazione che viene fuori, ma poi sono esattamente quegli strumenti che vengono poi utilizzati per ribaltare la visuale. Quindi a tutti gli effetti l'ho visto tutt'altro che nostalgico, anzi, ma molto ancorato nel presente e nel ok, siamo qui, cosa possiamo fare con quello che abbiamo?
Credo che anche la scelta di Virus come e la spiegazione del nome stesso indichi appunto il fatto che non sia una cosa che tendenzialmente di solito viene vista come negativa, in realtà può avere un effetto positivo, visto che tu parli appunto in questo caso del virus come una cosa che scaccia determinati tipi di problemi. In realtà, almeno per come l'ho letto
in
io... era un po' al limite, però prendiamo la narrazione buona di questa cosa. Però almeno l'impressione che ne ho avuto io e che ne ha avuto anche Sergio poi, immagino, perché comunque ne abbiamo parlato, mm-hmm. è che appunto reale e virtuale possono assolutamente convivere. Non c'è una demonizzazione né dell'uno né dell'altro.
Assolutamente, sì, è quello che penso, anch'io. Allora, io devo dire, specifico anche questa cosa, che ho iniziato a scrivere questo libro che parlava di un gruppo chiamato The Virus che puntavano, miravano a diffondersi esattamente come un virus, quindi a moltiplicarsi e così via, uh-huh. Circa 2 anni fa. Quindi poi mi sono ritrovato verso marzo, chiuso in casa, sbarrato, che stavo facendo le chine del libro, no? Praticamente, per cui c'è stato un attimino di...
Un po' destabilizzante.
Di destabilizzazione, sì. Non sapevo come sarebbe potuto essere accolto, insomma. Una cosa. Però devo dire che, dopo ripensandoci, non poteva che uscire in questo momento. Cioè, effettivamente... Sono stato molto contento così, cioè, molti libri Bao sono stati rimandati, invece complice anche il fatto che quest'anno erano 20 anni, quindi volevamo festeggiare entrambi questo discreto traguardo, quindi il libro è comunque uscito anche in condizioni abbastanza estreme, diciamo così.
Tra l'altro con un'edizione bellissima, perché l'edizione in sé è proprio molto molto bella.
Sì, molto bella, molto bella. Siamo anche riusciti paradossalmente a lavorarci quasi meglio che in condizioni normali, perché col fatto che non si poteva, non si può andare praticamente da nessuna parte, lo stampatore ci ha mandato dei provini più volte, quindi io ho potuto fare anche delle correzioni post provino. Insomma, sono stato molto, molto contento di come è venuto anche a livello cartotecnico, anche a livello di stampa, di colori e così via.
Infatti la resa dei colori è impressionante, la resa dei colori è veramente impressionante. Sia in copertina, cioè se sei in libreria lo vedi, ti salta all'occhio proprio perché abbiamo detto che ha quei colori che ti dicono non sono qua, sono qua. però non è una di quelle copertine che ti promettono qualcosa che poi non trovi all'interno, tutt'altro, perché dentro è...
Sì, è fatto più o meno con la stesse intenzioni, sicuramente. Sì, no, per rispondere, dicevo brevemente, al fatto che tu giustamente dicevi reale e virtuale devono e possono coesistere, io penso che non ci sia, per tornare a bomba sul discorso di prima, non ci sia periodo migliore per capirlo come questo.
Esatto.
Ci siamo accorti che effettivamente, da una parte, questa situazione in cui ci troviamo ha dato... come dire, ha dato il via a una digitalizzazione maggiore, una digitalizzazione che può essere solo che positiva per, certo, per certi versi, no? Però al contempo naturalmente ci ha fatto capire anche quanto i rapporti umani e personali siano importanti, quindi non si può, penso, più prescindere né dall'una né dall'altra piazza, che sia virtuale che reale.
Poi, se qualcuno poi lo capisse anche ad altri livelli, non sarebbe...
Esatto, no, perché poi sembra che ci abbiamo messo tanto, forse però le piazze effettivamente non sono più... sono pulite, in un certo senso, no? Però queste piazze virtuali invece si sporcano con una facilità impressionante, come se non fossimo noi a frequentarle.
Sì, infatti,
è una cosa, è un esempio banale, però... Però è, ecco, incredibile come sia ancora.
Però ecco, ancora infatti, questo elemento è molto centrale poi nello sviluppo della storia, il mostrare come la gente abbia la doppia faccia, no? La faccia virtuale e la faccia reale, si dimentichi che in realtà tu sei una persona sola, dovunque tu sia. Questo è un messaggio che hai messo molto chiaramente dentro.
L'ultimo e che attacco è quello più emblematico poi.
Esatto, ed è però... assolutamente vero, cioè io ti dico appunto anche per una questione generazionale, io ho vissuto i tempi dei newsgroup, prima ancora dei forum, prima ancora delle cose, e il problema del dietro uno schermo la gente convinta di poter fare quello che gli pare c'è sempre stato e si è sempre amplificato, mentre adesso abbiamo nettamente il bisogno di ricordarci di tornare a una fusione tra le varie tipi di identità, perché alla fin fine sono quelle, la separazione è quella che ha causato tutto ciò che vediamo intorno, inclusi gli ultimi, certo, eventi negli Stati Uniti, quindi assolutamente sì.
Comunque sì. A me, scusami Sergio, chiudo così, il discorso sulla questione virtuale e reale, concordo assolutamente sul fatto che sia stato il momento perfetto in cui farlo uscire, anche perché io per esempio l'ho trovato molto liberatorio vedendo ad esempio questi ragazzi saltare per la città. Milano anche in questo caso è molto liberatorio, io ci ho trovato quel senso di libertà che ti dà uno Spider-Man a New York per esempio, in un momento in cui siamo estremamente chiusi, e poi soprattutto quando percepisci di essere nella condizione magari simile a quella dell'amico di Aida, in cui sei chiuso in casa davanti alla TV e non puoi fare altro anche volendo, l'idea di essere fuori con questi ragazzi a prendere aria a Milano un pochettino mi ha fatto respirare, nonostante fosse aria di Milano.
Vabbè, parlato il torinese. Senti, ma proprio qui arriviamo, Milano. Allora, è indubbio che tu ami parecchio Milano, cioè, mi sembra evidente. Ed è cresciuta come protagonista nei tre volumi, nel senso che nel mandarino aveva comunque un tema di fondo che era la città, eccetera, e nel romantico era comunque sullo sfondo, ma anche dal punto di vista grafico, anche dal punto di vista della resa e appunto dei paesaggi, tu hai usato molti più campi aperti nella Ida rispetto a quanti tu ne abbia usati negli altri. Cioè, Milano è diventata veramente protagonista e anche visivamente, cioè tu hai voluto dire questa è la mia città, è fatta così, non è soltanto il Duomo e due altre cose come tutti credono, o è una mia impressione? Cioè, ci ho visto una bella dichiarazione dentro.
Allora sì, Milano è la città mia di appartenenza, nel senso che sono nato qua, ci sono cresciuto, ci vivo ancora, e nonostante la mia famiglia abbia una storia di generazione abbastanza limitata, nel senso che allora adesso vi dico una cosa che è buffa, che non ho mai detto in nessuna intervista: il mio cognome è inventato.
Come inventato?
Cioè, è di fantasia.
Ma dai.
Nel senso che non esiste nessun altro in Italia che abbia questo cognome, perché è mio bisnonno, mio bisnonno era un figlio di NN, Trovatello, no? Okay. Per cui gli diedero un nome che era Gerasimo, che penso che esista, effettivamente ho visto che forse esiste. Però il cognome, basandosi sul nome che gli avevano dato, quindi Gerasimo Gerasi si chiamava.
Ma Gerasimo dai.
Gerasi ce l'aveva solo lui, perché o si erano sbagliate le suore che l'avevano trovato, non lo so. Fatto sta che poi ha figliato molto, poi gli altri sono andati in giro per la Censon Scozia in America, però siamo pochissimi. E in Italia ci sono solo io, paio di miei cugini e basta.
È notevole questa.
Vabbè, una cosa buffa. E quindi appunto la mia famiglia, oltre queste quattro generazioni, non si sa dove arrivi, però fino a quattro generazioni siamo stati più o meno sempre qua. Ecco. Però nonostante questo, il mio rapporto con Milano è sì di amore, ma di amore e odio, perché poi... ogni volta che ci sono non vedo l'ora di andare via, ogni volta che sono lontano per più di un mese non vedo l'ora di tornare, però sono anche innamorato del sud, ma mi piace un sacco viaggiare. Fortunatamente quando suonavo ho girato molto, soprattutto in Italia ma anche all'estero, insomma ho avuto queste fortune. Però penso che alla fin fine, come diceva, per tornare a bomba, Jack Kerouac, alla fine un grande viaggiatore debba sempre tornare a casa, e il grande Satori, la rivelazione di una storia, di un pensiero, bene o male ce l'hai quando questi pensieri sedimentano, no? E di solito sedimentano sempre in un momento di pace, di quando sei a casa, in sostanza. E volente o nolente la mia casa è questa, per cui le storie nascono qui, quindi le scrivo qui, e penso che nonostante io non abbia mai cercato a livello narrativo di far entrare Milano come protagonista o personaggio importante nelle storie, caso vuole ci ricaschi sempre dentro in maniera preponderante.
Beh, diciamo che almeno nella Ida è...
si presta tanto. Quindi, comunque, cioè... come città, soprattutto per la Ida. Cioè, parliamo dell'unica forse grande città europea in Italia, non me ne vogliano le altre. E quindi un progetto di tale portata, soprattutto appunto collegato al virtuale e soprattutto collegato anche alla scultura Love di Cattelan, secondo me si prestava benissimo. E come,
e poi ricordiamoci, ci hai messo il ponte della tangenziale, che è come dire più milanese di quello.
Io per esempio ho visto che è scomparsa la Torre Velasca in la Ida. Non mi sembra di averla vista.
Si vede il discorso, però l'avevo disegnata troppo in precedenza.
Sì, l'avevi messo.
C'è una cosa che, non, che io da ragazzo del sud, da uomo del sud, mi colpisce sempre arrivando a Milano. Io non so come faccia a stare in piedi. Mi sembra veramente
ma non lo sa neanche lei, è per quello che ci sta.
Che ci sta, esatto. Cioè, mi sembra una palafitta lunghissima.
E tu pensa che ci si possa dire?
È uno di quei luoghi strani che alcuni trovano orribile, altri trovano bellissimo. Però comunque è diventato un simbolo, perché poi c'è questa cosa che si chiama torre, poi, no? Fatta più o meno in maniera moderna, però comunque è una torre. Però architettonicamente, perché poi io, tra le altre cose, ho fatto anche appunto il Politecnico, vedi? Sì, ah, eccolo. Mi dico sempre che è un podcast. Comunque,
tranquillo,
di
tranquillo.
Me,
no, ma
la stiamo vedendo il... anche la laurea.
Stiamo vedendo la laurea appesa su una parete bianca alle spalle di Sergio.
E così faccio felice la mamma, no? Se me l'ha fatta incorniciare, allora devo comunque appenderla. E no, avendo appunto studiato architettura, design, devo dire che a livello architettonico è molto interessante. Poi se ci entri è stupendo, perché praticamente fu fatta subito dopo la guerra per dimostrare appunto la rinascita di Milano, che comunque ce la poteva fare, no? Quindi insomma è un simbolo, volente o nolente.
No, ma è molto suggestiva.
Sì, assolutamente. E tra l'altro questi simboli di rinascita, di potercela fare, eccetera, i virus un pochino, i virus, a seconda di come li chiami, cercano alla fine di trovare un modo di rinascita, di rivolta. Nel testo tu fai differenza tra rivolta e rivoluzione. Glielo fai proprio dire, no? Questa è l'una e non l'altra. In certi momenti non si sa neanche se anche loro hanno ben chiaro cosa in realtà vogliono, cioè in qualche modo sembra più che altro che il vero scopo sia quello di sentire di stare facendo qualcosa e nel frattempo di darsi una speranza, o sbaglio?
Sì, esatto, infatti come vi dicevo prima sono un gruppo di ragazzi che cercano di 20 anni, alcuni ce l'hanno anche meno perché si vede che hanno età differenti, però comunque diciamo sono un gruppo di giovani, no? Che in un mondo strano e forse un po' avverso cercano di fare qualcosa di concreto, anche attraverso la protesta. Ma in quanto giovani io non volevo che comunque all'interno del libro ci fosse una parte totalmente negativa, che poi tra l'altro in questo caso in maniera un po' retorica e ridondante erano i ricchi e invece quelli più disagiati erano la parte totalmente giusta e brava. Infatti se notate loro sbagliano anche una delle azioni che fanno, diciamo il risultato non è quello che è sperato. Per cui ecco... probabilmente è vero, non sanno neanche loro bene che cosa, se stanno facendo una rivoluzione, una rivolta, un attacco d'arte o semplicemente sono un po' di casino, diciamo così. Però penso che quello però penso che quello che interessi a loro sia semplicemente fare qualcosa, ecco.
E tra l'altro appunto tu citi l'arte e Nel volume loro sono artisti a tutti gli effetti, si autodefiniscono artisti più di una volta. E l'arte in questo modo viene vista come speranza. Ma io ho avuto la netta impressione, mi sembra anche te, Giuseppe, che l'arte in questi casi venga vista in questo volume non soltanto, cioè come doppio livello di speranza, no? Da una parte la speranza della comunità che se si affida all'arte può crescere, può evolvere. E questo è quello che sostanzialmente è quello che fanno loro. Ma anche come l'arte come singolo appiglio per la singola persona che in qualche modo può salvarsi grazie a quella. Penso alla Ida stessa che in questo modo, in qualche modo, ne viene uscire fuori.
Beh sì, anche perché in qualche modo l'arte è sempre duplice in questo senso, no? Cioè parte tendenzialmente, non è una regola, ma insomma parte come, se vogliamo vederla da questo punto di vista, come appiglio, comunque come momento di salvezza per il singolo, quindi per l'artista, che però non lo fa mai solo per se stesso in qualche modo, ma diventa... cioè assume valore nel momento in cui poi dopo questa cosa qui arriva a qualcuno, che certo, sia poi che quello che tu fai arrivi a una, due, cento, mille persone, poi questo naturalmente insomma lascia il tempo che trova in un certo qual modo. È ovvio che poi tendenzialmente uno fa determinate cose per cercare di parlare al più grande numero, al più ampio numero possibile di persone. E quindi sì, penso che sia sempre così, questo penso che sia proprio il ruolo dell'arte in quanto tale.
Già che stiamo parlando di salvezza, magari tiriamo in ballo un altro dei temi ricorrenti delle tue tre graphic novel. Aida si salva da un'esperienza, comunque da un'esperienza molto corporea, molto corporale, anzi, mettiamola così. In tutte le tue opere, le tue graphic novel, c'è questa presenza forte e pesante dei corpi. La cerniera, abbiamo visto la cerniera, abbiamo parlato delle radici, ora abbiamo visto l'autolesionismo per quanto riguarda Ida, comunque una sorta di bulimia, anoressia. Ho pensato proprio la prima cosa che mi è venuta in mente, magari un'influenza di Dylan Dog o comunque dell'horror così dello splatter, però come mai c'è questa corporalità così pesante, ecco?
Ah, sai che questa è una gran bella domanda che non so se sono in grado, quindi non so se... non sono sicuro di riuscire a rispondere, però forse più che da altri fumetti, questa cosa penso che derivi da una parte, come dire, dal fatto che quello che mi interessa sempre è una certa ricerca dell'essere umano, no? Se vogliamo dire così. Quindi mi interessano i personaggi, mi interessano le persone, quindi di conseguenza mi interessano i personaggi. E nel momento in cui devi raccontare un personaggio, la corporeità è sempre molto importante. Visto che poi da fumettisti abbiamo questo limite, tra virgolette, che è quello della bidimensionalità della carta, forse io tendo a calcare di più su quell'aspetto lì, proprio perché sento che è una cosa da restituire molto al lettore all'interno della storia, proprio perché a differenza del cinema, del teatro, non ce l'abbiamo, non è vera, no? Certo. In un certo qual modo. E quindi forse e l'altro punto, secondo luogo, ho sempre avuto una forte passione per il teatro, l'ho anche praticato, non solo per GEG, che in quel caso disegnavo, però comunque l'ho sempre guardato anche come un fratello molto stretto del fumetto. Io lo associo molto di più al teatro che al cinema per diverse ragioni narrative, e quindi forse quello, avendolo anche un po' praticato, l'esperienza del corpo è sempre molto importante
nel,
no?
Teatro,
quindi,
certo.
penso che sia quello che mi porta a raccontare, ma anche a disegnare, soprattutto così, in maniera così corporale, diciamo.
Senti, sia nella Ida, ma anche negli altri, però nella Ida si vede molto, ti sei divertito a ribaltare un po' i cliché, o comunque a metterli dentro per poi un po' smontarli. Vedi appunto il discorso di un Orevarus che sembra aggressivo e poi in realtà è l'animo sensibile. Vedi la madre che sembra essere menefreghista, eccetera, ma in realtà è un personaggio molto più stratificato. Vedi gli stessi amici storici che sembrano molto incasellati per poi arrivare ad avere alcuni strati, con chiusura anche in qualche modo del vogliamoci tutti bene, che ci sta per dare un po' di luce al tutto. Mi sembra di capire che ti divertisse l'idea di giocarci un pochino con i cliché, mettendoli in ballo in questo modo.
Sì, perché penso che quello sta tutto poi nel momento in cui ragioni un po' a freddo sulla storia, per cui inevitabilmente i cliché sono tali perché sono le prime cose che ti vengono in mente, no? E sono così, così vivi in tutte le nostre teste, per cui è ovvio che poi tutti siamo portati ad andare in una certa direzione, però è bello naturalmente a un certo punto cercare di cambiare rotta anche repentinamente, quindi alcune cose, alcuni ribaltamenti di questo tipo sono venuti appunto a una seconda lettura del testo proprio perché, appunto, dopo un po' semplicemente si
Riconosci il
cerca,
meccanismo e dici, sei top.
conosci il meccanismo, provi a, così, a giocare sul gioco della narrazione.
Certamente. E
Io
se... Vai, Giuseppe. Vai, vai.
volevo chiederti una cosa, siccome ho trovato alcuni riferimenti espliciti ad alcuni filosofi e alcuni magari più impliciti, già solo fatto appunto di questa corporeità, mi ricordo un po' Merleau-Ponty, tu hai citato Pascal, Kierkegaard, nell'ultimo libro hai citato, io ora non ricordo mai se è Floridi o Floridi,
Floridi.
Floridi, che è appunto un filosofo contemporaneo molto, molto interessante che parla di on life. E visto che faccio un po' di Cicero Prodomo sua, visto che io sono un filosofo e mi interessava sapere da dove arriva questo interesse per la filosofia, se ti diletti a studiarla, se.
Guarda, al liceo andavo malissimo in filosofia,
Pure
andavo veramente
io
male.
sono finito a fare il professore, pensa.
Però mi ha sempre affascinato. Per esempio, ero una di quelle cose che, come latino, come nelle versioni di latino, io le trovavo estremamente creative, no? Cioè, le mie versioni di latino non c'entravano mai nulla con la storia che aveva scritto in originale nel testo latino. Però a me piacevano sempre tantissimo, prendevo dei voti pessimi, però cioè, arrivavo secondo me a
Ti
un
piaceva
racconto.
già raccontare storie?
Esatto. E alla stessa maniera la filosofia mi ci ha fatto allontanare un po' il professore del liceo, perché appunto mi sembrava di non capirci niente, anche se a me appassionava, no? Mi piaceva sempre leggere, cercare di capire tutti i vari ragionamenti. E il riavvicinamento è stato semplicemente un po' di curiosità riguardo un tema, riguardo quell'altro. Ecco, io vivo sempre di queste varie fiammate, no? E per cui mi interesso a determinate cose a fondo per un tot di tempo, poi magari mi servono e le metto in un testo, mi servono e le metto in appunti, no? E poi passo ad altro. Nel caso di Luciano Floridi, ci siamo sentiti, gli ho mandato il
Ah,
libro, sì, in anteprima, anche perché naturalmente lo citavo e per cui mi sembrava giusto anche, non solo dirglielo, ma visto che lo facevo anche parlare, a un certo punto ho detto, ah, insomma.
sei d'accordo con quello che ti sto facendo dire, giusto
Esatto. Però mi ha
per.
fatto molto piacere perché mi ha risposto quasi subito, è stato molto partecipe, abbiamo discusso di determinate scelte. Lui era anche molto impressionato dalla semplicità, ma anche dall'efficacia di alcune azioni dei virus. Quindi, ecco, lui a un certo punto mi ha fatto cambiare un po' un piccolo passaggio, quando c'è il servizio del telegiornale riguardo alla prima azione dei virus, quella sul palazzo di Facebook, della sede italiana di Facebook, e lui lì voleva risultare molto più partecipe verso questi virus, quindi mi ha chiesto se per favore potevamo limare un po' il testo. È stato molto, molto
Quindi ora
gentile.
organizza un gruppo a Oxford
Esatto.
dei virus.
Però niente affatto male, direi, come effetto. Immagino che faccia piacere. Senti, una domanda proprio banale, classica, ma che effettivamente non ti abbiamo ancora fatto. Qual è il tuo processo? Cioè, nel senso, lavori, visto che appunto le tue graphic novel sono appunto fatte completamente da te, ti tiri giù una sceneggiatura e poi lavori su quella sceneggiatura? Hai un soggetto che poi espandi direttamente in disegno? Sei più o meno dettagliato? Cioè, come funziona la tua.
No, allora, quando faccio libri miei, quindi nel caso dei graphic novel, mi sdoppio, vivo una sorta di, come si chiama, di bipolarismo, per cui mi dimentico di essere disegnatore e cerco in un primo momento mi butto unicamente sulla storia e Diciamo non arrivo mai a scrivere una vera e propria sceneggiatura perché, sapendo che dopo comunque la devo disegnare io, non mi serve tantissimo, poi non devo neanche presentarla, come dire, a un editore per farmi pagare la
Certo.
sceneggiatura e poi disegnarla, nel senso che, per esempio, in Bonelli questa cosa non si potrebbe fare perché, anche se, come in alcuni casi, non so, mi viene in mente Gigi Simeoni, fa tutto lui, scrive la storia, la sceneggiatura e fa anche i disegni, però in Bonelli ci sono dei reparti molto separati, per cui tu devi comunque presentare tutta la sceneggiatura. Io invece nel caso con Bao arrivo fino a un cosiddetto trattamento, cioè una storia in prosa più o meno sarà lunga. Questo romanzo sono 170 pagine forse, non mi ricordo più, però il trattamento arriva fino a una cinquantina, ecco, massimo, diciamo così. E
Cento
questo trattamento,
174 pagine.
ok, e in questo, diciamo, riassunto, che non è neanche un riassunto, in questa storia in prosa, i dialoghi sono però, i testi, cioè le didascalie e i dialoghi sono già abbastanza definitivi, ecco. E dopodiché l'esperienza comunque mi permette di separare a mente le varie scene che io ho tratteggiato in maniera in prosa, non c'è a monte una divisione in pagine, la faccio più o meno io quando inizio la fase di disegno. Quindi prendo le varie scene e dalle scene decido quante pagine quella scena deve durare. Naturalmente è sempre meglio che sia dispari la scena, in modo che da tenere conto del salto pagina, e dopodiché si va così, insomma.
Ok, interessante. Giuseppe, tu vuole. Vai, no, vai pure. Se volevi aggiungere qualcosa, Sergio,
No,
aggiungi.
no, 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 no,
Okay.
assolutamente.
Giuseppe, tu avevi qualcos'altro che volevi
Una
chiedere a
domanda
Giuseppe?
sciocchissima.
A
Ah,
Sergio? Mi sto
Giuseppe lo
confondendo con i
inviteremo la
nomi, ma
prossima
va
volta
bene.
per par condicio. Inviteremo Giuseppe Palumbo, così, perché mi fa piacere averlo.
Ok, perfetto.
E, no, volevo chiedere una domanda sciocca, e quindi adatta a me. Volevo capire perché Laida e non Aida.
Perché è
Ah, e allora.
milanese. Quello è vero.
No, semplicemente allora un po', ci sono diverse motivazioni a questa cosa. Da una parte, banalmente per differenziarla da l'Aida di Verdi, l'Aida di Rino Gaetano e così via. Dall'altra parte, per far sentire dal titolo l'ambientazione meneghina, che qui molto spesso si usa. Chiama a mettere l'articolo davanti al nome femminile, e poi perché in realtà questa era una storia, o quantomeno nel titolo e un po' nel personaggio della protagonista, poi dopo cambiati, dei virus non c'erano, all'inizio doveva essere una cosa molto diversa da questo libro, e il titolo aveva un po' più senso, che comunque veniva ripetuto molto più spesso, cioè. In poche parole, l'Aida all'inizio doveva essere una ragazza, una studentessa fuori sede, non milanese. Quindi arrivata a Milano si chiedeva perché tutti la chiamassero in questa maniera
Beh,
strana.
certo.
Però
Vedi che
mi
il fatto che sia a Milano torna.
come titolo mi piaceva, quindi è rimasto così. Infatti, se noti, però poi dopo ho cancellato totalmente questo modo di chiamarla all'interno del libro, è rimasto solo così nel titolo. Mi piaceva così che rimanesse solo nel titolo, un po'
Un po' alla
per
milanese,
sibillino, ecco.
un po'
Un
alla
assaggio di
milanese.
Milano già subito.
Assolutamente. Senti, Sergio, come al solito abbiamo fatto un episodio bello lungo, ma che è stata una chiacchierata piacevolissima, almeno per quanto ci riguarda,
Anche per me,
speriamo
certo.
assolutamente. E ovviamente è appena uscito il volume, hai già in mente qualcos'altro?
Il file che si chiama Futuri Progetti è pienissimo, ormai
Ok,
non manca
vedi.
nulla. Ci sono un sacco di, ovviamente, abbozzato un sacco di roba. In questo momento, però, forse farò sedimentare un po' di più le acque, perché questa storia, questa cosa della vita, era nata così improvvisamente Ma pochissimi mesi dopo l'uscita del Romantico, tant'è che mi presentai in Bau subito. Però io dissi,
Vabbè,
però
vabbè.
comunque ci metterò tanto a farlo, eh? Ci metterò comunque almeno 2 anni. E così è stato. E poi sto facendo una marea di robe per il mercato pop-pop,
Certo.
per la Bonelli in sostanza. E poi soprattutto non vedo l'ora di vedere come andrà a finire questo maledetto periodo che sta iniziando a pesarmi non poco.
E
E
su
non lo
questo
so,
ti
non lo
capiamo
so.
benissimo, sì.
È da un anno che non faccio nient'altro che lavorare e basta.
E se, come
Per
dicevi,
cui
ti piace
tutti.
tanto viaggiare come piace a me, come
Sì.
cosa, l'impossibilità di muoversi è orribile.
Sì.
È
Quindi spero che
assolutamente.
passerà questa cosa. Se appena ci fosse l'opportunità, io mi faccio 3 vaccini, me li faccio tutti quelli disponibili, me li faccio.
Cioè,
Uno anche
rubi
per
anche due o tre,
l'Europa,
già che ci siamo. Sì, sì,
sempre.
sì, sì.
E non vedo l'ora che passi perché non se ne può veramente più. Ecco, questa è la mia chiusura.
Mi sembra assolutamente adeguata al periodo, soprattutto. Quindi, senti, allora, prima di passare noi a fare i soliti riti di chiusura, intanto ti ringraziamo esplicitamente,
Grazie
grazie
di
davvero.
nuovo.
Perché è stata veramente una bellissima chiacchierata. Ovviamente, lo anticipo già da tutto, nella pagina sul sito dedicata all'episodio troverete i link per l'acquisto di tutti i volumi rintracciabili. Quindi vi metteremo lì tutte le possibilità in maniera tale che potete farvi una cultura adeguata, che sarà anche il caso. Dopodiché, Giuseppe, vogliamo dare le coordinate come al solito?
Sì, assolutamente. E ovviamente Sergio, ti aspettiamo per il prossimo progetto per venire a parlare qui, ovviamente. Soprattutto se
Assolutamente
c'è
sì.
Milano, Sergio sarà
Oh,
impaziente.
io sempre, sì.
Grazie, ci sarò.
Allora, ci potete trovare come al solito su www.polonerd.net, dove trovate due bellissimi pulsanti, uno che dice Buy Me a Coffee, dove potete offrirci un caffè che ci aiuterà ovviamente a comprare un appartamento nella Torre Velasca, dove sapete che io vorrei avere un attico. Altrimenti c'è un bellissimo altro pulsante che è un link generico di Amazon dove potete acquistare senza alcun sovrapprezzo qualsiasi cosa vogliate su Amazon e una percentuale di quello che spendete andrà a noi. Se non volete darci il vostro denaro perché vi facciamo schifo, perché abbiamo parlato di Aida che è dell'alta borghesia e vi sembriamo dell'alta borghesia pure noi, no, non è così, ma in ogni caso potete lasciare delle recensioni o delle valutazioni su Apple Podcast.
Posso lamentarmi sul fatto che non siamo arrivati alle 70 che avevo chiesto, ma solo a 68? Posso
Vergogna,
lamentarmi di questa cosa? Sono molto,
vergogna.
molto, molto deluso da tutti voi, sappiatelo. E va bene, a questo punto noi davvero, Sergio, ti ringraziamo tantissimo e ti aspettiamo alla
Ancora. Grazie
prossima.
a voi.
E grazie a tutti per averci ascoltato. Ciao a tutti.
Ciao.
Gli occhi blu non ti fanno vedere il cielo più blu. In compenso, gli occhi miopi ti fanno vedere qualcosa di più. Ti fanno vedere un mondo più bello, fatto solo di enormi palle colorate. Un mondo etereo, dove non c'è nulla, solo colori. Un mondo ovattato, caldo, rassicurante. È come un abbraccio. Ma è un attimo, poi tutto torna come prima.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due con il 46esimo episodio regolare. Ciao!